Fred.
This is Natasha Sinjanović for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, s vami sam Bor Pleteršek.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, e aqui é Mariane Morissal, do Festival de Berlim.
Angela Cerbi por Fred Film Radio, on est au Festival de Venise.
Fred, the festival experience. In 23 languages.
Buongiorno, eccoci qua in questo venerdì mattina, l'ultimo giorno di questa settimana per The Soup of the Day. Che bene, siamo contentissimi, non perché non vogliamo stare con voi, ma perché insomma abbiamo bisogno, almeno io, di dormire un pochino la mattina. Io faccio fatica, anche perché io sono più indietro,
maggio.
Non è come voi, è vero che è il primo maggio.
È vero, ma poi oggi è primo maggio.
Su coraggio,
insomma, e noi siamo diceva, qua con voi.
Diceva il mio guru Tozzi.
Sì, vabbè. Sì, ora non ci mettiamo a cantare,
no, anche perché se dici la parola cantare la Nicoletti parte, per cui stiamo attenti.
Non la diciamo, anche perché poi ho già visto che tra i compleanni di oggi c'è una attrice cantante, quindi stiamo calmi.
Allora cominciamo con un compleanno di un mega divo degli anni 50, insomma del periodo d'oro di Hollywood, Glenn Ford, che era nato proprio il primo maggio. Glenn Ford, che insomma, come non ricordare Gilda? Io mi ricordo Gilda con Rita Hayworth, era lui, no? Angela, mi confermi?
Sì, certo che era lui, sì. Certo che era lui. Vabbè, poi insomma...
Tutti gli western che ha fatto.
Sì, re di tanti film di genere, noir, western, insomma, è stata una delle grandi star dell'epoca d'oro americana. Bel viso, io non è l'attore del mio cuore tra quelli classici, però insomma assolutamente da ricordare a ogni occasione.
Mi ricordo che se n'era parlato perché era uno degli attori più pagati dell'epoca, cioè guadagnava delle cifre pazzesche, anche se in quegli anni c'erano i contratti, no, con le majors, però lui in che modo guadagnava delle cifre incredibili. E anche il compleanno di Violante Placido, qui siamo su un altro
è lei la cantante.
Sai che non lo sapevo.
Ma non solo, sì. Sono due canterine qua.
E quale sarà l'altra canterina?
L'altra è Laura Betti.
Ah, Laura Betti, esatto.
Che abbiamo
nominato ieri,
anche,
credo.
Esatto.
Perché
esatto.
Aveva doppiato Morticia Adams, mi ricordo bene.
Ho fatto confusione. L'esorcista.
L'esorcista. Lina Blair, vedi che faccio confusione. E quindi era nata lo stesso giorno di Violante Placido ed entrambe cantavano, vedi che questa cosa dei
l'altra
cantava.
Laura Betti cantava canzoni insomma scritte per lei da poeti, scrittori, anche canzoni impegnate, insomma era un altro tipo di cantante.
Esatto. E anche il compleanno di Wes Anderson, che è del 69,
mitico.
Quindi ha 51 anni.
Eterno adolescente, però possiamo dirlo.
Sì, anche con questo look, no? Un po' da. A parte le scelte, ma anche. No?
Un primo maggio dai colori pastello e i momenti surreali. E dalla stop motion.
Altro compleanno del protagonista di 50 sfumature di qualsiasi colore possibile, perché quante edizioni, versioni hanno fatto di 50 sfumature di grigio?
Credo
tre.
Grigio, nero e rosso.
Sì.
Però questo, ricordiamo, era nella traduzione italiana, perché? Nella 50 Shades of Grey, poi c'era 50 Shades, vabbè non me lo ricordo, comunque non erano i colori.
Ok, comunque stiamo parlando di Jamie Dornan, che è appunto il protagonista di tutti i film delle sfumature e anche di quella serie bellissima che si chiamava The Fall,
bellissima,
con Gillian Anderson, vero Chiara? Dove faceva il serial killer.
Sì, riabilitatissimo ai miei occhi, l'ho trovato veramente
bravo. Sì, perché nei film, nei tre capitoli delle sfumature, insomma, mi astengo da giudizi.
Esatto, no, dai, una sceneggiatura che non c'è.
E il primo maggio è anche il compleanno di Joanna Lumley, che non so se voi ricordate o conoscete.
Io non me lo ricordo, troppo piccola. Non ero nata, non lo so, non so chi
ma
sia.
No, intanto è più giovane di te, vorrei dire, forse più potreste essere coetanei. È una delle protagoniste di quella serie che si chiama Absolute Fabulous.
Non può essere, veramente ero piccola quando la vedevo.
Sì, è vero, eri piccolissima.
Cioè, io che pensavo che il momento più buio che avessimo raggiunto ieri.
No, no, non c'è mai limite al peggio. Non c'è limite, non c'è limite al peggio. Comunque, lei, io l'ho voluta inserire perché qui in Inghilterra è un'istituzione famosissima, fa un sacco, presenta un sacco di programmi, ha fatto un sacco di film, sempre un po' leggeri così, però insomma è una molto conosciuta. Di chi altro è il compleanno oggi? Dei lavoratori? Di tutti i lavoratori, perché è la festa dei lavoratori, ma noi siamo qui lo stesso, anche perché dove vogliamo andare? È l'ultimo giorno peraltro, chissà se ci sarete lunedì, io sono già preoccupato che voi cominciate a uscire e qua mi tocca fare tutto da solo. Vorrei dire che fra poco ritorna ancora una volta Chiara Valentino Mero, la presidentessa dell'AFIC, l'associazione dei festival del cinema italiani, perché vogliamo così approfondire, parlare un po' di questo sondaggio che è stato condotto dall'associazione sul futuro dei festival italiani. Ci sentiamo, continuiamo fra poco insieme a Chiara Valentino Mero dopo questa canzone. E come vi abbiamo anticipato ieri o qualche giorno fa, non mi ricordo perché ho perso un po' la cognizione del tempo, è di nuovo con noi Chiara Valentino Mero, presidente di, o presidentessa di AFIC, l'associazione dei festival del cinema italiani. Chiara, ci sei?
Buongiorno a tutti.
Ciao. Abbiamo anticipato questo sondaggio che avete portato avanti sul futuro per gli eventi di cinema italiani, che è insomma un sondaggio direi piuttosto articolato. Abbiamo anche parlato dell'altro, ovviamente vi ricorderete che abbiamo parlato di questa app che è stata lanciata questa settimana, per cui vi ricordiamo che potete scaricare tutti dai vostri store l'app che si chiama proprio AFIC o AFIC come il nome dell'associazione, riassume, vi informa su tutti i festival che fanno parte dell'associazione. Non so se vogliamo aggiungere qualcosa su quello prima di parlare invece del sondaggio, Chiara.
Ma guarda, dico solo una brevissima cosa perché poi l'altro giorno ci siamo un attimo persi via, come si suol dire, e ho dimenticato di dire che l'implementazione alla quale stiamo lavorando e che sarà presto disponibile, spero, è proprio l'indice di gradimento da parte del pubblico, perché per tutti i festival e soprattutto per le amministrazioni locali che lo richiedono, e anche il Ministero sarà uno dei parametri che in futuro richiederà, c'è proprio il gradimento da parte del pubblico, non dei film, ma della manifestazione in sé. Per cui, ecco, chi avrà modo di partecipare attraverso l'app avrà anche il modo di dare un voto ai festival ai quali partecipa.
Certo, difficile, no? Perché presupporrebbe che tutti partecipassero a tutti i festival del cinema. Oddio, una festival community c'è, no? No, tipo
certo,
noi siamo,
certo, chiaro. No, ma poi insomma, sai.
Sì, esatto.
Noi ci siamo spesso, però no, interessante infatti. Capire anche qual è il, insomma, come viene recepito il lavoro di un anno in realtà.
Ma sai, quando diventa uno dei parametri in base ai quali le istituzioni ti danno o meno un contributo, è chiaramente, certo, ti fa capire quanto importante è, ma anche perché siccome bisogna sempre mettersi in gioco e mettersi in discussione, a me fa piacere quando il pubblico, noi lo facciamo già in modo così, tra virgolette, casalingo a Trieste, distribuendo un questionario a tutto il pubblico che è presente in sala ogni sera, e avere modo di analizzare le critiche che vengono fatte e magari porre rimedio è sicuramente utile a tutti.
In questo senso direi che è molto utile anche il sondaggio che avete appena presentato, sì, no? Nei giorni scorsi, sul futuro dei festival italiani di cinema. Sono 14-15 slide molto interessanti, non so se riguardano il periodo di svolgimento, la tipologia a seconda dei contenuti, un profilo sulle risorse umane che vi partecipano, le risorse economiche, insomma vari aspetti, contributi regionali o meno. Ovviamente non è che abbiamo tanto tempo per poter parlare a lungo, però insomma vorrei che, certo, fossi tu ad evidenziare quelli che secondo te sono i risultati più interessanti di questo sondaggio, che ha coinvolto non solo i festival dell'associazione, se ho capito bene, ma anche alcuni festival che non fanno parte,
sì,
quindi riguarda più di un centinaio, sì, di festival, 115 forse, sì, sì.
Sì, 114 festival, anzi l'appello è ad andarlo a scaricare comunque, ci si mette veramente 4 minuti a compilarlo sul nostro sito, perché stiamo continuando ad avere le risposte di altri festival che stanno partecipando, e quindi noi l'abbiamo bloccato come sondaggio al 20 aprile perché avevamo l'assemblea annuale dell'associazione, quindi dovevamo presentare i risultati anche alla DG Cinema, anche ai fini di numerosi tavoli di lavoro con le regioni che il Ministero sta facendo in questi giorni. Uno c'è stato proprio lunedì pomeriggio, ecco, per cui per noi era importantissimo avere una fotografia il quanto più possibilmente realistica di quella che è la situazione, soprattutto rispetto ai festival e a quelli che sono i rapporti con le regioni e tra le regioni e il ministero, perché purtroppo molto spesso accade che non c'è un rapporto proprio così stretto tra quello che succede a livello centrale e quello che succede poi invece a livello locale. Quindi noi abbiamo fatto delle domande molto semplici e molto, se vogliamo, anche banali ai nostri associati e poi di conseguenza appunto a tutti gli altri festival, anche per capire per esempio quanti festival hanno già ottenuto il saldo del finanziamento del 2019, che significa banalmente, ma non è banale soprattutto in un momento come questo, avere o non avere una liquidità su cui contare.
Certo, questa è una cosa che colpisce sempre gli stranieri, no? Quando a volte ho avuto modo di parlare di come vengono finanziati i festival in Italia e del fatto che i contributi arrivano molto in ritardo, questi rimanevano un pochino basiti, ma come, dopo il festival, come fate? Ecco.
Figurati, ma guarda che ci sono realtà che stanno aspettando addirittura i saldi del 2018, adesso io non voglio arrivare a quei ecco, però anche quando vedo che il 42-43% dei festival non ha ancora ricevuto il saldo da parte della regione dell'anno precedente, e soprattutto se vedo che il grosso deve ricevere un saldo che va tra 10 e 50 mila e anche di più, che significa quindi non pochi soldi ma tanti, capirai bene che già questo mi fa capire che c'è una crisi di liquidità e di disponibilità finanziaria importantissima, che non ti consente in questo momento di affrontare un momento totalmente allo sbando come quello che stiamo vivendo. Uh-huh. E questo noi l'abbiamo fatto principalmente per avere un qualche cosa di tangibile e di concreto con il quale andare a discutere con la Direzione Generale Cinema e con il Ministero, e a chiedere in tempi rapidissimi l'uscita del bando, perché noi in questo momento stiamo chiedendo l'uscita del bando 2020 uh-huh. al Ministero. Per fortuna le cose si stanno smuovendo abbastanza rapidamente, e accanto all'uscita chiaramente stiamo chiedendo tutta una serie di altre cose che in un qualche modo dovranno mettere in sicurezza i festival che si saranno svolti, non si saranno svolti, si saranno svolti online piuttosto che dal vivo, con un unico però obiettivo, che è quello di mantenere la qualità, perché io non faccio altro che dirlo, questa situazione non deve neanche rischiare, come temo possa accadere, perché purtroppo poi succedono anche questo tipo di cose, non deve diventare un cavallo di Troia per far entrare nuove manifestazioni o nuovi organismi che si inventano oggi, appunto, invece che come succedeva in passato, come ci siamo detti l'altro giorno. Ah, guarda che bello, tanto è così facile fare un festival online, facciamo un altro festival di cinematografica online. No, ecco, perché il rischio in questo momento è proprio questo.
Non avevo pensato,
sì,
però effettivamente.
Poi comunque io sono d'accordo totalmente con te, Chiara, quando dici che il festival è un'altra cosa, no? Il festival è poter partecipare insieme, la visione collettiva, il fatto di poter avvicinare i filmmakers e tutta quell'atmosfera di cui noi, come Fred the Festival Insider, ci siamo innamorati.
Abbiamo fondato una radio su questo.
Esatto. Chiara, c'è qualcosa che ti ha sorpreso tra i risultati di questo sondaggio, che non ti saresti aspettata o che ti ha colpito, ecco? O sono già cose che sapevi già benissimo e sono solo conferme a quello che già ti aspettavi?
No, in linea di massima ho avuto, ahimè, appunto, conferme di quello. Una cosa che mi ha colpito positivamente è che alla domanda provenienza di risorse economiche da finanziamenti alti, noi abbiamo messo fondi europei, province, mecenati, fondazioni bancarie, altro, comuni, sponsor. Ecco, quando un 30% mi risponde sponsor, mi fa un enorme piacere, perché si vede che si è capito che non è di sole risorse pubbliche che si vive, soprattutto in futuro si vivrà sempre meno di risorse pubbliche e sempre di più di sponsorizzazioni o di donazioni, se poi vogliamo parlare di mecenati e di quello che secondo noi dovrebbe per esempio essere l'introduzione di una forma di art bonus anche per i festival cinematografici o di tax credit esterno. Ecco.
Ma ci sono in Italia dei festival completamente finanziati da privati, che tu sappia? Perché no, per esempio se pensi alla situazione straniera, no? il festival di Zurigo, che è anche un festival che negli ultimi 10 anni è cresciuto tantissimo, è diventato insomma un festival importante in Europa, è completamente finanziato da denaro privato. Ovviamente siamo in Svizzera e ci sono dietro, c'è una banca, insomma.
Certo.
Allora, mi chiedevo se in Italia ci sono situazioni, no, festival no, magari piccoli di questo tipo.
No, vero. Che io conosca, no? E sai, i festival piccoli di solito hanno sponsorizzazioni che forse sono più scambio merce, servizi, eccetera. Lo sponsor che ti dà dei soldi a fronte di un certo tipo di visibilità, eccetera, secondo me oggi come oggi in Italia è frutto di rapporti che tu devi essere bravo a coltivare, che devi, e non è più neanche come una volta, sai, uno diceva ti metto il logo, ti do la pagina, eccetera. Ecco, no, non quel tipo di rapporto con lo sponsor secondo me non c'è. E se anche c'è non funziona più, può funzionare un anno a spot, ma poi l'anno dopo i soldi non te li danno più. E io vedo nella mia realtà che seppur piccola, però ho una altissima percentuale sul mio budget complessivo di sponsorizzazioni private, ed è molto faticoso, è di soddisfazione, però è un lavoro che ti porta avanti tutto l'anno, cioè con delle iniziative che vanno al di là dell'iniziativa del festival, no? Per cui tante volte te le devi proprio inventare per lo sponsor
ad hoc, far contento. Per dare una visibilità, diciamo, che va al di là dello specifici giorni.
Guarda, a me piace sempre dire che è un percorso, non è una sponsorizzazione, ma è un percorso che a me festival piace fare con l'azienda. E allora, se riesci ad avere questo, l'azienda, io devo dire che mi ritengo fortunata, spero, poi per amor di Dio vedremo, però in questi giorni aver ricevuto io la telefonata degli sponsor che mi dicono guarda che noi ci siamo, comunque tu lo voglia fare puoi contare su di noi, credo sia un risultato di una soddisfazione enorme, che però può solo essere il risultato di un certo tipo di rapporto, ecco, che è un rapporto continuativo, tutto l'anno facciamo qualcosa assieme, studiamo un progetto da inserire all'interno del festival che però promuova il ecco. E la cosa negativa che mi ha colpito, ma anche questa purtroppo me l'aspettavo, è che sulla stessa tabella solo il 2% ha fondi europei.
Anche questo è molto questo è strano, no? Io mi sarei aspettato molto di più, ecco. Ma secondo te perché c'è una mancanza, come dire, una carenza dal punto di vista della formulazione delle domande, o proprio non la fanno perché
che l'Italia sia il paese in assoluto che produce più domande e alla quale vengono finanziate meno domande. In questo momento, sia in questi ultimi 2 anni, direi che c'è solo Cinema Ritrovato e Bergamo Film Meeting che sono finanziati da media, e i festival che lo erano precedentemente, dico da Trieste Film Festival a 16 Corto, ad altri festival che non sono finanziati già da un paio d'anni. E credo sia il risultato di una mancanza di presenza in Europa che stiamo forse scontando, ecco. Ma dico da un punto di vista politico.
Va bene, dai,
chiudendo invece con una nota positiva, non so se posso, mi sembra però di capire da tutto questo lavoro durante il lockdown che però appunto c'è una realtà che è quella della rete, che finalmente è ancora più netta, un senso di comunità tra festival che forse c'era prima ma non si sentiva, e in più questo lavoro utile che magari si doveva già fare e che questo lockdown ha spinto a fare con più celerità. Mi sbaglio, è così?
Vabbè, ma loro lo facevano già prima, è vero, Chiara?
Sì, lo so, dico no questo
sì,
app,
sì, lo facevamo
e tutto no, dico,
però ti devo dire, vabbè, l'app era un progetto che era stato finanziato dal ministero, un progetto 2019, per cui è coinciso che l'abbiamo presentata adesso al termine, e chiaramente abbiamo raccolto ovviamente quello che è il problema dell'emergenza degli ultimi mesi, per cui con l'aggiornamento di tutte le date del calendario e via discorrendo, per cui insomma diciamo che ha avuto un senso in più in un momento come questo. E, guarda, io devo dire che la scorsa settimana abbiamo fatto l'assemblea dei soci ed eravamo in 88 su Zoom, e non siamo mai stati tanti. Noi facciamo un'assemblea all'anno ordinaria, e, di solito per l'approvazione del bilancio, insomma, ed è un momento sempre di incontro piacevole. Ovviamente lo facciamo generalmente a Roma oppure all'interno di qualche festival. Non è mai stata così partecipata, tant'è che io ho deciso che d'ora in poi l'assemblea annuale la facciamo così. Dopodiché faremo qualche bella festa o andremo, ci vedremo in giro per i festival, faremo delle tavole rotonde, faremo qualcos'altro.
Vedi,
però,
che dicono tanti che adesso che abbiamo così iniziato la strada verso la tecnologia difficilmente si tornerà indietro, perché ha dei vantaggi, per esempio il fatto di essere, di raggiungere molte persone a distanza in maniera comunque efficiente. Va bene, Chiara, dobbiamo purtroppo chiudere veramente. Io ti ringrazio ancora per essere stata con noi un'altra volta, tra l'altro
grazie a voi.
Come tu sai, Fred, questa tagline The Festival Insider, per cui siamo sempre contenti di parlare di festival, anzi sarebbe bello inserire nell'ambito del nostro spazio quotidiano, magari ogni settimana qualche festival della tua associazione, ti contatteremo, magari se ci dai una mano potrebbe essere
molto volentieri
un appuntamento regolare. Grazie ancora, in bocca al lupo per tutti, sia per l'associazione che per il tuo festival, e tienici informati su quando avrete preso una decisione, quando sarete in grado di prendere una decisione. Grazie ancora, Chiara Valenti Omero. Noi ci ascoltiamo una canzone, poi ritorniamo fra poco, sempre qui nel morning show di Fred Film Radio. Ed eccoci qua di nuovo per parlare di quello che forse ci piace di più, no? Ovvero per commentare quello che fanno gli altri, e in particolare parliamo dei divi in questo periodo di quarantena. E per parlare di divi, oltre alla Nicoletti, ci vuole assolutamente anche la Prudenzi, che ci parla di cosa? Di chi? O comincia prima la Nicoletti? Chi lo sa?
Ma facciamo cominciare Chiara, dai.
Eh sì, diciamo che ve l'avevo forse preannunciato, non mi ricordo, avevo detto qualcosa, ma comunque, o forse l'avrò postato sui miei social, perché ero molto entusiasta di questa reunion del cast originale dei Goonies, grandissimo, meravigliosissimo film coming of age dell'85, perché è stata fatta appunto una reunion virtuale con tutti gli attori della serie, ma proprio tutti tranne quelli che non ci sono più, ahimè. Questa riunione è stata diretta, la potete vedere su YouTube, è stata diretta da Josh Gad, l'attore, e hanno partecipato, oltre a Sean Astin, Josh Brolin, quindi i più conosciuti, anche l'autore della sceneggiatura, che è niente altro che Chris Columbus, e il produttore, che per chi non lo ricorda, io non lo ricordavo per un attimo, ho avuto un momento di obnubilamento, è Steven Spielberg. Quindi immaginate questa super chiacchierata dove tutto il cast, produttore, registi chiacchierano e rievocano scene da quel meraviglioso film Senza tempo, che è The Goonies. Quindi se non l'avete visto, andatevelo a vedere.
Invece qualcun altro cosa sta facendo sui social?
Beh, allora, intanto, a proposito di reunion, anche Joe Squillo
una reunion
si presenta, esatto, una riunione con se stessa e con due amiche che sono due
manichini,
due manichini che lei così fa, ai quali fa indossare dei vestiti stupendi che sono evidentemente a disposizione nel suo guardaroba. Che cosa fa? Beh, ci racconta come fare per dimenticarci questa quarantena. Intanto ballare al ritmo dei dischi e delle canzoni che lei ci regala, e poi si agita,
sì, insomma, meravigliosa. A me mi fa morire da ridere, stupenda, quando dice free drinks, cioè, siamo tutti a casa propria,
ecco. un'iniezione di gioia. E invece chi ogni giorno è presente con dei post e dei momenti decisamente più pensosi è Sharon Stone, la quale non dimentica mai quotidianamente di dire, di ricordare che dobbiamo stare attenti, che dobbiamo preservare la nostra salute. Anche lei poi si fa vedere a cucinare, a leggere, a dipinge molto in questo periodo, però insomma è sicuramente diciamo la parte seria del divismo la nostra, è sempre bellissima Sharon Stone,
sempre bella, l'ho vista anch'io. Va bene, fra poco ritorna la Nicoletti con una nuova rubrica che si chiama Mom plus Mom o Mom and Mom, non so come la leggi tu, Chiara.
Io mi piaceva questo Mom plus Mom, e poi spieghiamo perché.
Ah, va bene, ma lo spieghi tanto tu fra poco, no? Ce lo spiegherai. Insieme ad un ospite fissa forse in questo spazio, chi lo sa, se ti sopporterà dopo questo.
No.
Va bene, non diciamo chi è, lo diciamo dopo. Sì, vi lasciamo con questo punto di domanda. Ci ascoltiamo una canzone e torna Chiara fra poco.
Ed è arrivato il momento di una rubrica che tanto bramavo e di cui si è tanto parlato. Innanzitutto è una rubrica che condivido, prima ancora di annunciarvela, con Giulia Bianconi, che saluto. Ciao!
Buongiorno!
Buongiorno, benvenuta ad Su Photo Day!
Grazie, mi fa molto piacere essere con voi questa mattina.
Ecco, ci ritroviamo, io e te siamo una coppia consolidata del piccolo schermo, e adesso ci ritroviamo in questa idea che avevamo avuto per una rubrica che abbiamo chiamato in maniera divertente Mamma più Mamma, Mom plus Mom, perché diciamolo, nasce dal fatto che noi siamo diventate mamme ormai quasi 2 anni fa, e niente, hanno incominciato a chiederci consigli, visto che eravamo già giornaliste di cinema, critiche di cinema, serie, TV e vari, hanno incominciato a chiederci: ma questo mio figlio che ha 6 anni lo può vedere? Ma questo mio figlio che è adolescente? E quest'altro e quest'altro ancora? E quindi perché non fare una rubrica su questo? Ed in più, visto che c'è chi questo lavoro lo fa da tempo, come Alice nella città, il festival dedicato proprio al cinema per piccoli e un po' più grandi, cioè i young adults, con Fabio Bettini e Gianluca Giannelli abbiamo pensato di consigliarvi, diciamo, something old and something new, qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, e ci siamo fatti aiutare un po' dalle convergenze e da quello che le piattaforme ci stanno offrendo. Da cosa iniziamo, cara Giulia?
Iniziamo dal vecchio, quindi stai pensando a me? No, eh? Visto che sono la più anziana.
Iniziamo dal vecchio, che è da una riflessione, è da purtroppo un avvenimento.
Eh sì, è la scomparsa di Luis Sepúlveda, è un omaggio che facciamo anche a lui, a questo grande autore che ci ha regalato tanti bei libri, e uno di questi era La gabbianella e il gatto, che poi è stato trasformato dal nostro Enzo Dalò in un film d'animazione ormai di più di 20 anni fa. Però è una storia alla fine senza tempo, un evergreen che può essere riscoperto anche dalle nuove generazioni che non hanno avuto modo di vederlo quando uscì nel 1998, e anche noi eravamo ragazzine ai tempi. Però è un film poi attualissimo, ecco, senza tempo anche per le tematiche che affronta, perché è un film che parla di diversità, di inclusione, che sono temi oggi così tanto cari, e che appunto affrontò già ai tempi Luis Sepúlveda e poi nel film appunto Enzo Dalò. E Sepúlveda aveva doppiato anche il poeta in questo film, quindi c'è anche la sua voce nel film, che oggi si può vedere per fortuna, perché grazie alle piattaforme si possono poi recuperare tutti questi grandi film, appunto magari uno ha perso al cinema o in televisione. E questa è la storia di questa gabbianella che, persa la mamma, trova una nuova mamma in un gatto. E ecco perché si parla di diversità, di inclusione, e come un cuore buono, un animo buono possa essere un qualcosa di positivo e propositivo tutti nella vita poi di questa.
Tutti i temi cari, sia Fred che Alice nella città, e il film si può vedere su Netflix e su Infinity. E invece, passando al nuovo, ci sono un po' di cosine da vedere su Disney Plus. Uno è un corto per tutti, stranamente, anche se ha come protagonista la piccolina dei Simpson, Maggie. Si chiama Playdate with Destiny ed è una storia deliziosa che dura 5 minuti sull'incontro tra appunto Maggie e un bambino un pochino più grande di lei, a un parco dove prima Marge e poi Homer un po' più distrattamente la portano. Quindi questo susseguirsi di incontri e questo amore molto buffo e tenero fatto a scambio di ciucci, quindi veramente tenerissimo, e questo lo possono vedere veramente tutti, far ridere e sorridere noi, e anche divertire i bambini. E infine invece passiamo ai giovani adulti, che da questa settimana su Netflix sono protagonisti.
Sono protagonisti con una storia che potrà appassionare anche gli attempatelli come noi, un pochino più grandicelli, non solo gli young adults, perché è una storia un po' alla Sapore di mare, un po' che guarda al passato, un po' nostalgica, un po' malinconica, ed è ispirata, intanto si chiama Summer Time, questa serie appunto nuova di Netflix, che è ispirata a 3 metri sopra il cielo di Federico Moccia. Fu già un film, anche quello, era, insomma, sono passati più di 15 anni, dove c'era Riccardo Scamarcio, ancora giovane, lo è ancora oggi. E qui invece in questa, diciamo, riadattamento più attuale, che poi si discosta abbastanza sia dal film che dal libro di Moccia, ci sono gli amori estivi, appunto ambientato sulla costa adriatica, siamo a Cesenatico, quindi questa voglia anche di mare, di sole, che speriamo di vedere anche noi quest'estate. Poi è una storia anche dove c'è la crescita da parte di questi adolescenti, che devono capire un po' che cosa vogliono essere, che cosa vogliono fare da grandi. E devo dire, è molto piacevole come serie, perché è una serie fresca, diversa dagli ultimi teen drama che stiamo vedendo, che sono
un po' più leggera, no?
Esatto, questa è più leggera, questo non vuol dire che non sia profonda, però gli altri, diciamo, queste altre serie per adolescenti sono un pochino più pesanti, diciamo così, hanno delle tematiche anche un pochino più dure, più forti. Questa invece è vero, è leggera, è fresca, è solare, è divertente. Poi il protagonista maschile, Ludovico Tersigni, che ho trovato molto spontaneo, insieme anche alla protagonista femminile che è un esordiente. Sono tutti molto bravi, l'ho trovata, sono 8 puntate che ho divorato e credo che appassionerà anche i ragazzi che magari in questo momento hanno bisogno un po' di un pochino più di leggerezza.
Lei si chiama Coco Rebecca Edogame, speriamo di averlo pronunciato bene.
Esatto, e... molto bella questa ragazza ed è la sorella nella serie televisiva, è la sua vera sorella anche nella vita.
Che fa
e poi
la sorella
che fa Blu, e poi c'è Tony che è la mamma di queste due ragazze. Tony l'abbiamo scoperta con Tutti i Santi Giorni di Paolo Virzì, dove recitava a fianco di Luca Marinelli, e lei è una cantautrice molto brava e qui infatti regala un suo inedito in questa serie, che è anche molto carina sotto il punto di vista della musica, che ha una colonna sonora che spazia dai pezzi più contemporanei, appunto dedicati ai giovani di oggi, trap, rap e quant'altro, e poi guarda uno sguardo, diciamo, al passato, e lei ad esempio si chiama Summer, proprio per Summertime, proprio per questo grande
and
pezzo.
And Living Is Easy.
Esatto.
E con
esatto.
The Living Is Easy ci salutiamo, Giulia, ci diamo appuntamento alla prossima Mom Plus Mom su Fred P. Reed, The Soup of the Day, grazie e a più tardi.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
E siamo arrivati allo spazio dedicato alle serie TV. Poco fa Chiara ne parlava nel suo appuntamento Mom Plus Mom. Di cosa ci parli, Chiara?
E sì, continuiamo a parlare di Summertime, che ha come protagonisti due esordienti che sono Coco Rebecca Edogame e Amanda Campana, e un attore già visto in Scam che è Ludovico Tersini. E qui in questo estratto di intervista che ora ascolterete ci raccontano quali sono i loro riferimenti cinematografici e televisivi sull'adolescenza e l'estate.
Summertime, questa serie porta, permettetemi il termine, una ventata di aria fresca, seppur calda d'estate, all'interno del panorama delle serie TV italiane. Mi chiedevo che riferimenti cinematografici o di serie avete per quel che riguarda i temi dell'adolescenza e dell'estate.
E allora, io serialità di questo tipo, essendo comunque del 95, ho visto Sì quando ero alle medie, e comunque Ossì è una pietra miliare,
cioè nel senso ha fatto la storia. Poi anche Friends, secondo me fa parte di quell'ordine di idee lì, che però ovviamente con Summertime non c'entrano niente, però ovviamente riguardo alla mia adolescenza, io diciamo riguardo a serialità in cui c'erano gruppi di amici o comunque il clima era sempre quello di, insomma, c'era la battuta, le cose divertenti eccetera, quando ero ragazzino, quando ero un po' più piccolo vedevo quelle. Adesso serie proprio estive non ricordo di averne viste di recente, quindi mi sembra che Summertime sia un po' un caso abbastanza isolato. Cioè a me una cosa, se mi dici che ho visto d'estate, ambientata d'estate, ti dico Mediterraneo di Salvatores.
Wow.
Quello è il mio riferimento estivo, anche il mio obiettivo estivo, diciamo
che mi interessava l'adolescenza e l'estate, ecco, non per forza combinate insieme, ma sicuramente okay. Netflix su questo sta puntando tanto, ecco.
Sta puntando molto, sì. Va bene, allora passo il testimone a una delle mie due colleghe.
Vai, amico. Beh, io mi associo con Ossì, che direi che appunto adesso l'ho visto una vita fa, non che io abbia 60 anni, però mi sembra una vita fa che l'ho visto. E, però sì, appunto, un po' le atmosfere, ragazzi, sole, estate non mi, oddio, sì, cioè l'estate, sì, no, sì. E quindi sì, ricordo, magari ho quel riferimento lì anche io. Io da piccolina sono cresciuta con Scrap, quindi ero su un altro genere.
Coco?
Io, essendo la più piccolina, diciamo che sono cresciuta in una realtà forse un po' più diversa, diciamo, sono cresciuta con Disney Channel, quindi guardando guardando tutte le serie adolescenziali di quel momento, come A tutto ritmo.
Lazy Town.
Però ero molto piccola quando c'era Lazy Town.
A me mia cugina me la faceva vedere per forza Lazy Town, quindi...
Vabbè, capisco.
Sì, se no si metteva a piangere, ragazzi. Che fai? Gli dice no, una bambina di 4 anni, con quale cuore?
Comunque è una cosa che mi ricorda molto magari l'estate, o che ho vissuto da piccola, è stato il fenomeno di High School Musical, con tutte le musiche. Cioè, diciamo che è la cosa che più mi ha portato, diciamo, un collegamento con la serie, con l'adolescenza, con il fatto che si tratti di amori, che si parla di amicizie. Comunque in High School Musical il tema della musica è fondamentale, e in questa serie comunque le colonne sonore e le musiche che sono state scelte sono molto, molto importanti, ecco.
Vorrei fare una menzione speciale, visto che magari... ci ho pensato, però ecco, magari vorrei parlare anche Scam. C'è anche Scam nel panorama adolescenziale del momento. Negli ultimi 3 anni ha fatto faville, quindi diciamo che non è una serie da cui io ho potuto attingere durante le medie o il liceo, ma conosco trentenni che se la sono vista in un giorno solo, quindi comunque la
anche
tematica,
quasi quarantenni,
capito? Wow, complimenti, riparti benissimo. Comunque stavo dicendo che necessariamente non è l'argomento che fa il pubblico, quindi si può vedere una serie teen a 50 anni come si può vedere un film impegnato a 15. Penso sia una cosa che abbiamo fatto tutti.
Infatti il Summer Time ce l'ha rivolta un po' a tutti. Cioè il tema, uno dei temi centrali è l'adolescenza, però diciamo che è anche rivolto ad un pubblico adulto, perché si trattano argomenti come il rapporto tra madre e figlio, tra genitori e figli, e diciamo non è solo incentrato sull'amore, ma si parla anche di amicizia, si parla delle varie sfumature che hanno i personaggi, quindi diciamo è rivolto anche a un pubblico adulto.
Ed abbiamo parlato con Coco, Rebecca Edogame, Ludovico Tersini, Amanda Campana, protagonisti della serie Netflix Summertime, che ci hanno rivelato le loro serie adolescenziali del cuore.
Ed è il momento di parlare con Angela e anche con Chiara, però più diciamo che la maternità di questo spazio di Angela Prudenzi, che ci parla di divissimi, Fred Divi, divissimi o star, insomma sono sempre loro. E ho visto già i nomi, mi sembrano due personaggi importanti.
Trattasi di Sir Michael Caine e di Jude Law, due divi che secondo me stanno benissimo assieme, non solo perché sono londinesi entrambi, nati a 40 anni di distanza, ma affini, ma anche perché hanno molte cose che li accomunano, a cominciare dal fatto che sono due belli, insomma. Quando, non so se voi siete d'accordo con me, ma quando gli inglesi sono belli davvero. E loro sono veramente
non hanno vie di mezzo, o sono orrendi,
non hanno vie di mezzo, è vero, orrendi. Non hanno vie di mezzo, loro appartengono alla categoria belli assoluti. E poi ci sono anche due cose che a tenerli insieme divertenti in qualche modo, e che fanno vedere quanto realmente siano uno l'erede dell'altro, perché Jude Law ha interpretato il remake di un film interpretato anni prima da Michael Caine, che era Alfie,
sì.
E insieme hanno recitato in un altro remake, Gli Insospettabili, e un film in cui era apparso Michael Caine, poi ripreso e riadattato a partire sempre dallo stesso testo teatrale di Anthony Schaffer da Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, il primo film era del 72, il secondo del 2007, insomma sono veramente tante tanti motivi per parlare di questi due divi assieme. Purtroppo a dividerli ci sono due premi Oscar, perché Michael Caine ha vinto due ambite statuette, una per Anna e le sue sorelle e l'altra per Le regole della casa del sidro. Però Jude Law è giovane ancora, avrà tempo per aspirare anche lui a stringere una statuetta in mano. Del resto Michael Caine le ha avute in età, insomma, in età della maturità, quindi ci siamo in pieno. Chissà, insomma, Jude Law lavora con registi talmente di prestigio. Ricordo che, insomma, è stato sui set di Spielberg, di Soderbergh, di Scorsese, e adesso ha trionfato in tutto il mondo con la scena, con la serie The Young Pope e The New Pope. Beh, insomma, speriamo di vedere anche lui con un bel Oscar.
Vi ho mai raccontato di quella volta che ho incontrato Jude Law in bagno?
Ma basta, Fede, ma perché?
Un po' riferito a questo intervento. Sono andato a teatro al Barbican e quando nell'intervallo sono andato in bagno, vicino a me c'era Jude Law, ma non ho alzato la testa e non ho osato guardarlo in faccia. Perché io sono sempre un po' così timoroso quando vedo i divi, ho paura di importunarli, no? Perché penso sicuramente si infastidiscono se c'è qualcuno che gli fa i complimenti, per cui ho lasciato perdere. E così.
No, ma ti capisco e fai bene, secondo me. Cioè, io non lo farei mai a fermare qualcuno, proprio. Deve essere Mary Streep, forse. Altrimenti.
Insomma, ti sei messa anche a piangere quando l'hai vista.
Sì, ricordare. Però era in un contesto. Però dico, salvo eccezioni, non mi piace quell'idea di fanzine, sai, di urlante, come dire.
E invece anche Michael Caine, tantissimi anni fa, l'ho incontrato a South Kensington in un ristorante, cioè veramente vivo tra i divi, vorrei dire.
Non è tuo vicino.
Ma questo ormai l'abbiamo capito.
No, non è mio vicino, non so dove abita, però l'ho visto, me lo ricordo ancora, guarda, in questo ristorante di pesce a South Kensington. E grazie ad Angela, che insomma, sono sempre belli questi paralleli fra un divo di ieri e un divo di oggi. A parte che insomma, Michael Caine è ancora attivo, qualcosa ogni tanto.
Certo
fa.
Certo che è ancora attivo.
Va bene, musica. E anche oggi è con noi Angelo Acerbi, che abbiamo chiamato perché ci deve dare una notizia che riguarda un festival di cui si è parlato in questi giorni, che ha deciso di andare online, quindi è anche probabilmente il suo responsabile della programmazione, ovvero Angelo Acerbi, andrà online. Dico bene?
Sono
buongiorno.
Online adesso, eccomi qua.
Eccomi online.
Sarà online Angelo Acerbi.
Ed eccomi. No, allora, parliamo del Lovers Film Festival di Torino, il festival LGBT più vecchio d'Italia, che noi avremmo dovuto essere ufficialmente in sala con il festival dal 30 aprile al 4 maggio, ovviamente una cosa che non si è potuta fare, e quindi si è deciso di, sempre nelle stesse date, di offrire al nostro pubblico orfano di festival, orfano di cinema, una selezione di film a titolo gratuito che in questi 5 giorni possono essere visti attraverso link presenti sul nostro sito e sui nostri social. Sono tutti film italiani, presentati, paio anche non mai presentati nelle passate edizioni del festival. È un modo un po' per svegliare l'interesse verso i film a tematica del nostro paese, che non sono mai tanti, però comunque ci sono, e anche per appunto dare un segno di speranza e di vitalità a un comparto che in questi mesi sta soffrendo le pene dell'inferno, come tutti peraltro. Non è che siamo i più sfortunati. Ovviamente questa non è una, come Vladimir Xuri, la nostra direttrice, in milioni di interviste continuiamo a dire tutte, questa non è l'edizione 2020 del festival, questa è una finestra sul cinema italiano, un evento speciale, diciamo, in attesa di poter fare il festival reale, che sarà molto probabilmente quest'autunno. Stiamo cercando di capire quale sarà la formula, se sarà tutto online, parte online e parte reale, fisico in sala, però non dipende ovviamente da noi, come immaginate. Niente, quindi abbiamo in questo blocco di film, ci sono 3 lungometraggi, 5 documentari, una manciata di corti, tutte a disposizione.
Ma sono si possono vedere gratuitamente?
Sono link, o link con password o link diretti senza password che rimandano a altre piattaforme in cui uno si può godere il film. Tipo, se uno non si ricordasse più come erano Monica Bellucci Bertucci e Vincent Cassel da giovane possono vedersi come mi vuoi di Carmine Amoroso del 1996, che loro si erano appena conosciuti, sono bellissimi, lui è magrissimo e c'è Enrico Loverso che fa il travestito, che è un, voglio dire, un ruolo fatto bene, fatto molto bene, che lui riusciva a portare a casa, come si dice in modo egregio. E poi ci sono, appunto, c'è Riparo di Marco Simon Puccioni, c'è Coverboy sempre di Carmine Amoroso del 2006, dove c'è anche una partecipazione della mia amica Luciana Letizzetto, e poi ci sono documentari vari, Linfa di Carlotta Cerquetti, Tori Checche Tortellini di Andrea Adriatico, che dovevamo ospitare al festival per un'anteprima del film su Mario Mieli, Gli anni amari, ma che purtroppo è capitata all'inizio del periodo nefasto, e quindi in attesa che il film nuovo esca, Andrea ci ha regalato la possibilità di vedere il suo precedente film, il suo precedente documentario. E poi, appunto, è una serie, poi adesso non vi so a nominare tutto perché sono 18 titoli, mi sembra un po'.
Però insomma ci sono dei titoli interessanti che è il caso di andare a vedere.
Sono titoli interessanti, e poi secondo me ci sono anche titoli che magari sono passati decisamente inosservati perché nel periodo in cui sono usciti magari c'era molta più offerta, e quindi può essere un momento per riprendere un po' il contatto con quello che era con quella che è la produzione tematica del nostro paese.
Ok, quindi basta andare sul sito dei Lovers, giusto?
Sul sito del Lover, loversff.com, oppure andare sui social, sia sulla pagina Facebook o sulla pagina Instagram, dove ci sono tutti i link, ci sono i rimandi, ogni giorno presentiamo un film diverso un po' più approfonditamente per stimolare l'interesse, e speriamo di aver creato un servizio e un momento di svago sufficiente per quelli che a partire dal 30 sarebbero dovuti essere in fila davanti al Cinema Massimo di Torino per andare a vedere l'edizione che avevamo preparato insieme alla Vladimir. E che ci teniamo lì.
Diciamo che il vantaggio è che non dovrete fare la fila. L'unico vantaggio per questa.
L'unico vantaggio, sì, è che non dovete spendere dei soldi, esatto, in questo caso specifico, perché le visioni sono gratuite.
Va bene, grazie ad Angelo Acerbi.
Fino al 4.
Dal 30 aprile al 4 maggio. Dal 30 aprile significa da oggi. No, scusate, sono rincoglionito. No, sì. Significa che è già cominciato ieri e che andiamo avanti.
Fino alle 24 del 4.
Ok, va bene, grazie ad Angelo Acerbi, che abbiamo sentito nel suo ruolo di responsabile della programmazione del Lovers Film Festival, nonché assistente della direttrice Vladimir Luxuria. Dico bene?
Molto bene.
Molto bene. Grazie. Musica.
Grazie a voi.
Ciao. Che cosa potremo vedere in TV questa sera? Come sempre ce lo dice la nostra Angela Prudenzi.
Beh, per cominciare, ma anche per finire, vista la durata 318 minuti, potrebbe essere l'occasione su Rai Movie alle ore 21:10 per lasciarci trascinare dal dramma storico Novecento di Bernardo Bertolucci. Ecco, tutto assieme credo che valga la visione. Non dico una parola di più, perché insomma è un film che conosciamo tutti benissimo, con grandissimi attori, due giovanissimi, Robert De Niro e Gerard Depardieu, poi Burt Lancaster, Stefania Casini, Stefania Sandrelli, Donald Sutherland, insomma, secondo me è un'occasione da non perdere. Altra occasione da non perdere, si accavallano gli orari, ma qua può tornare utile in qualche modo registrare, vedere Avere vent'anni di Fernando Di Leo a mezzanotte e mezza su Cielo. Ecco, questo secondo me è davvero il film della giornata. È un film, spero che l'edizione sia un'edizione non rovinata, cioè non troppo censurata. È il film più controverso di un grandissimo regista di film davvero neri, ma neri perché sono cupi, riscoperto poi insomma anche recentemente. Fernando Di Leo racconta la storia di due ragazze siamo in pieni tardi anni 70, insomma vogliono vivere liberamente, e in questa loro corsa verso la gioia e verso anche una liberazione che è anche di corpi e sessuale, purtroppo cadono vittime di un branco che le aggredisce e non si può dire la fine. Comunque, un film che fu massacrato dalla censura proprio perché estremamente duro. Le protagoniste sono Gloria Guida e Lily Carati, strappate da Fernando Di Leo al cinema, quello softcore che andava che andava di moda in quegli anni, buttate dentro questo dramma e insomma cambiate completamente di segno. Ecco, forse questo fu uno degli aspetti che il pubblico non riuscì proprio ad accettare. Insomma, non perdete Avere 20 anni di Edoardo Di Leo.
Vogliamo ricordare il canale, che forse mi è sfuggito?
Ah, lo ricordo, certo, Cielo a mezzanotte e mezza.
A mezzanotte, ok. Quindi due opzioni molto diverse, no? Ah, perché anche l'idea di vedere interamente 318 minuti di Bertolucci, secondo me, è una cosa che per il weekend sì. Perché io non l'ho mai visto tutto, quindi...
Sì, il giorno dopo si può dormire, quindi è perfetto.
Comunque, se 318 minuti sono di fatto 5 ore, un po' di più.
Insomma, bisogna predisporsi alla visione.
Beh, anche per l'altro film bisogna predisporsi.
Sì, l'altro più insomma, perché è un film molto, molto forte, insomma, anche visivamente, quindi insomma bisogna essere preparati psicologicamente.
Va bene. Grazie Angela, come sempre, per i tuoi preziosissimi consigli. Ci ascoltiamo ancora una canzone, poi torniamo. E siamo arrivati alla fine anche oggi, alla fine della settimana di The Soup of the Day. Cosa vogliamo dire in chiusura? C'è qualcosa di cui ci siamo dimenticati che vogliamo segnalare?
Siamo dimenticati ieri di segnalare che, a proposito di festival, c'è un altro festival che ha fatto sapere che non si terrà. Parliamo di un festival molto importante, internazionale, è Locarno, in Svizzera, che decide appunto di abbandonare l'idea di Locarno 2020 e inaugurare questo che hanno chiamato Locarno 2020 for the Future of Films. In poche parole, il festival e tutto il suo collettivo si impegnano a favorire quello che è la loro capacità di collegare il cinema d'autore con distributori, sales agent, e quindi diffonderlo, favorirne la diffusione futura nelle sale e in più paesi possibili.
Ok, cioè quindi il festival purtroppo non si farà, ma continua la parte dedicata al mercato, che si può svolgere, come abbiamo visto, anche per altri festival come Cannes, come Carlo Vivari, anche online. E peraltro Locarno è sempre stato molto attivo per quanto riguarda la promozione e la industry dedicata al cinema indipendente. Va bene, noi torniamo lunedì, speriamo, sempre che le nostre, che Nicoletti e Prudenzi non decidano che possono uscire, e quindi già la mattina presto.
Torniamo.
Non abbandoneremo mai.
Anche perché io qua ce l'avrò ancora lunga, non si sa ancora bene quanto, però sembra che in Inghilterra sicuramente ancora 2 settimane siano così di lockdown. Mi prenderò 2 manichini anch'io e farò come Joe Squillo. Magari senza il DJ set, perché non sarei in grado, però free drinks. Grazie Angela, grazie Chiara,
grazie.
Buon weekend, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, e ovviamente alle mie compagne di avventura e a tutti coloro che ci stanno dietro questa produzione di Fred, che insomma coinvolge un po' di persone che non nomino nello specifico. Grazie, ciao.
Fred Film Radio, this is Nicolò Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pleterzyk.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.